Bentornati al programma radiofonico Paroliamo con Gianna Gazzi. Paroliamo era una trasmissione, mi dicono, mi sono informato, mi hanno detto, che era condotta un tempo, negli anni Ottanta, da Fabrizio Frizzi. Era parte di un programma che si chiamava Tandem, però era derivato questo programma da una trasmissione francese che si chiamava Chiffre et Mots negli anni 70 e poi fu seguita da un programma anche inglese. Paroliamo, però la Rai 2 poi concluse questa trasmissione, la fece finire alla fine degli anni 80 perché la riteneva un po' troppo difficile forse per il pubblico italiano. Io mi auguro che non sia così per questa trasmissione nostra, che non si risulti troppo difficile, cerchiamo sempre di renderla abbastanza amabile e comprensibile. Si parlava l'altra volta dei cognomi e dovevo chiudere con le altre quattro forme della creazione dei cognomi, per l'appunto. Si era parlato dei cognomi patronimici, cioè che derivavano dal nome del papà. E mi è stata fatta una domanda nel frattempo. Hai parlato di cognomi come Bartoli, Bartali, Bartolomei, Bartolini, Barnabei, dicendo che erano tutti figli di. Nel senso, Bar era il patronimico, che voleva dire di, e parlando poi di Barabba si era detto il figlio del padre, Bar Abba, il figlio del padre. Allora mi è stato chiesto, ma il nome Barbara allora potrebbe suggerire che era figlia della figlia? In realtà no, Barbara deriva dal nome Barbaro e Barbaro è una curiosa anche origine questo nome, i Barbari. I Barbari derivavano dal fatto che i Greci in particolare avevano dato il nome Barbari a tutti coloro di cui non capivano il linguaggio. Sembrava quasi che balbettassero, quindi Barbar, Barbar, Barbar ed erano per l'appunto i barbari. Teniamo conto che per i greci barbari erano tutti quelli che non parlavano greco, per i romani barbari erano tutti quelli che non parlavano latino e che quindi non erano compresi. E ovviamente nel tempo poi i barbari sono stati considerati tutti quelli che non sono compresi, che parlano un linguaggio o hanno una cultura per noi incomprensibile. Quindi i barbari, e lo stesso è per i tartari, tartar. Anche se Tartaro ha un'altra origine, sempre collegandoci e passando un po' di palo in frasca. Il Tartaro che è la seriola che attraversa sia Castelgoffredo che Casaloldo, che poi va verso l'Oglio, ha un'altra origine. L'origine del nome Tartaro deriva dalla Teogonia di Esiodo. È una sorta di libro della Genesi, diciamo, di stampo greco, in cui si parlava, Esiodo appunto parlava degli elementi costitutivi della natura all'inizio dei tempi, e il Tartaro era appunto il mondo degli inferi. E quindi ha preso il nome Tartaro, i nostri fiumi, che sorgono da queste risorgive che abbiamo qui a Castelgoffredo, al Perosso o anche a Carpenedolo. Perché? Perché l'acqua, scendendo dal lago di Garda, si infossa e quindi va sottoterra e poi risorge, torna su in queste risorgive presso il Perosso. E pertanto il Tartaro è un fiume degli inferi, un fiume che viene dagli inferi. Ci sentiamo nella seconda parte. Bentornati in questa seconda parte della trasmissione Paroliamo con Gian Agazzi, il sottoscritto. Abbiamo parlato nella prima parte della Teogonia di Esiodo, bella papera ho preso, della Teogonia di Esiodo e quindi del Tartaro, ma dove eravamo partiti? Da Tartar e quindi da Barbar, da queste popolazioni che erano chiamate con una sorta di onomatopea, ossia un suono, una parola che si riferisce ad un suono, come ad esempio quando parliamo e diciamo il verso del cane, bau, bau, oppure quando diciamo miagolare, questo verbo miagolare deriva dalla onomatopea, cioè dal suono che fa il verso del gatto, quindi miau, oppure possiamo anche dire tintinnare, oppure diciamo altre parole che si riferiscono al suono. E quindi quando i greci, i romani sentivano il suono di queste parole che dicevano queste popolazioni, hanno usato una onomatopeia, sentivano barbar, barbar, barbar e li hanno chiamati per l'appunto barbari. Ma dicevamo prima del fatto che per i greci i barbari erano tutti quelli che non parlavano greco, per i romani tutti quelli che non parlavano latino, e così è stato un po' per tutte le popolazioni. Ad esempio, una curiosità, noi pensiamo sempre che gli indiani d'America fossero delle popolazioni molto buone, ospitali, non dei selvaggi come c'erano descritti nei primi film della prima metà del Novecento, anche fino diciamo al 1990. Io mi ricordo che il primo film che ci ha fatto vedere veramente gli indiani sotto una luce migliore fu Balla coi lupi. Ma anche, io sono un amante di Tex Willer, anche in Tex si è notata un certo passaggio dai primi numeri di Tex, in cui gli indiani erano considerati come dei musi rossi, poi si è passato più a un politically correct. Però se vogliamo vedere i nomi che si davano le popolazioni native americane, non erano poi così tanto aperti agli altri. Infatti i nomi degli stati d'America prendono quasi tutto il nome della popolazione nativa che vi abitava: Oregon, Ohio, Tennessee, Texas, Wyoming, Kentucky, e tutti questi nomi derivano dalla popolazione nativa che abitava in questo posto. E allora cosa mi vuoi dire, Gian, con questo? Voglio dire che questi nomi, come ad esempio Apache, Sioux, Comanche, Navajo, volevano dire semplicemente il popolo, la gente. Noi siamo il popolo, ergo tutte le altre popolazioni non sono il popolo, sono dei barbari. Quindi anche per gli indiani d'America, le singole tribù degli indiani nativi d'America consideravano gli altri come i barbari, di cui non capivano magari il linguaggio, non capivano la cultura, non capivano le tradizioni. E questo dimostra che è molto difficile convivere in questo mondo, anche perché le diversità sono una chiaramente un limite, ma ovviamente sono anche un valore. Immaginiamoci un mondo fatto di tutti uguali, ma questa è un'altra storia. Dove ero partito? Ero partito parlando dei barbari e di Barbara. Barbara, che non vuol dire, quindi, per chiudere il discorso, non vuol dire figlia della figlia, come Bartali è figlio di Tolomeo, ad esempio, ma vuol dire semplicemente barbaro, cioè la schiava, cioè popolazioni provenienti da altre parti di cui non si capiva il linguaggio. Ci sentiamo nella terza parte. Bentornati al programma Paroliamo. Siamo nella terza parte di questa trasmissione. E in fin dei conti, Gian, dove vuoi arrivare? Voglio arrivare finalmente a parlare delle altre quattro modalità con cui si erano creati i nostri cognomi. Abbiamo visto che i nostri cognomi si sedimentano dopo il Concilio di Trento, con l'obbligo fatto ai parroci di redigere uno stato d'anime, e quindi loro avevano il compito anche di sedimentare questi cognomi, di renderli comprensibili. Mentre prima, diciamo, c'era lo scutum, cioè il nome oscuro, lo scotos nomen, i parroci devono creare delle indicazioni chiare, delle famiglie che abitano nella parrocchia, cioè quali sono i cattolici che sono stati battezzati. E quindi come prima modalità il nome del papà, quindi De André, De Gregori, figlio di Andrea e figlio di Gregorio, oppure Agazzi, figlio di Agazzi. Qual è stata la seconda modalità? I parroci andavano nelle case, nelle cascine, e vedevano che mestiere facevano queste famiglie, e quindi davano il nome della famiglia in base al lavoro che facevano. Uno dei cognomi più caratteristici, soprattutto di Casaloldo, una delle famiglie più antiche di Casaloldo, che ha dato anche il nome a una borgata di Casaloldo, sono i Travagliati. Quindi Travagliati deriva da lavoro, le travail, il lavoro in genere, quindi lavoratori in genere. Poi però erano tempi, periodi in cui c'erano anche molti soldati, e quindi il cognome soldati, oppure guerreschi, oppure bardini, che erano i bardi, i cantori di gesta in sostanza, oppure bandera, i portatori delle bandiere, oppure cattaneo, che erano i capitani, oppure lanzini, erano i portatori di lancia. E cognomi come facchini, facchinelli, facchinetti, oppure cestari, erano venditori di ceste. E altri cognomi che riguardavano ad esempio il lavoro o la professione o anche lo status sociale, ad esempio marcheselli, baroni, abate, frati. E poi c'erano i barbieri, i giudici, i pellegri, i serventi, i maestri, gli scolari. E poi c'erano i vaccari, vacca, galetti, gallesi, buoni, caprini, cavallo, pecoraro, pecori, caprioli, tutte riguardanti appunto l'allevamento di questi animali. Erano allevatori di questi animali e quindi si dava il cognome in base all'animale che questi allevavano. Poi possiamo avere anche cognomi come pini, peri, vignoni, vignoletti. Vignoletti è chiaramente un cognome che ben conoscete qui a Radio Alfa, e quindi riguardante anche le culture. Poi abbiamo ad esempio Ferri, Ferraroni, Ferrari, tutti riguardanti il lavoro sul ferro, quindi sul materiale del ferro. E poi abbiamo ad esempio Falavigna, oppure abbiamo Favalli, che può essere il coltivatore delle fave, oppure Formentini, che era il coltivatore del furmento, cioè del frumento. E infine Fornari, Panizza, Chizzolini erano i fornai e Beccari erano i macellai, il becchere. Ma uno dei cognomi più famosi, più caratteristici, è Molinari, perché molti avevano il mulino, e in inglese è Miller e in tedesco è Müller. Quindi uno dei cognomi più famosi al tempo, più diffusi, era quello riguardante la professione del mugnaio. Bentornati a Paroliamo, siamo nella quarta parte di questa trasmissione e se non mi velocizzo un po', se non mi pesego, come si suol dire, non riesco neanche questa volta a chiudere la storia dei cognomi. Abbiamo visto le due modalità, il patronimico e la professione, lo status sociale. Come terza modalità era la provenienza delle famiglie, da dove vieni tu e quindi in base alla provenienza si dava poi il cognome. Ad esempio, faccio qualche esempio molto semplice: Gardini veniva ovviamente dal lago di Garda, Turchi, Grechi, Tedeschi, Todeschi, Sorrentino, e poi c'era Castrini, Casalini, Casalani, Castelli, Castellini, Turrini e Torreggiani, tutti riguardanti il fatto che si abitava in un casale, in un castello, su una o in un paese dove c'era anche un castello. Un altro cognome tipico anche di Castelgoffredo è Gorini. Gorini è proveniente da una località romagnola, e anche Caldognetto è bello come cognome perché deriva da Caldogno. Caldogno è una località veneta resa famosa soprattutto da Roberto Baggio. Un giorno, quando avevo la fidanzata ancora, che poi diventò mia moglie, le dissi: andiamo oggi, una domenica, ti faccio vedere un bellissimo posto. Andammo a Caldogno, che è un paesino come può essere Casaloldo, diciamo, e le feci vedere un campo da calcio. Le dissi: qui è nato calcisticamente il più grande giocatore al mondo. Lei mi guardò con due occhi così, poi ugualmente mi sposò, non so come sia potuto succedere. Vabbè, ma questa è un'altra storia. E abbiamo quindi questi tipi di cognome che derivano dalla provenienza delle persone. A proposito di provenienza, poi, c'è da dire che soprattutto le famiglie di ebrei, che chiaramente non erano conteggiate nel registro delle anime, ma che comunque facevano parte della comunità, molti ebrei cambiarono il loro cognome originario e assunsero il cognome della località dove sarebbero abitati. Quindi, ad esempio, mantovani, cremonesi, bresciani, erano cognomi tipici, diciamo, degli ebrei. E un'altra modalità, invece, per fare i cognomi è quella riguardante le caratteristiche fisiche e morali delle persone. Ad esempio, i parroci vedevano una famiglia di personaggi, di persone che avevano, non so, la carnagione scura o i capelli neri, e quindi li chiamavano ruzzenenti, cioè ruzzenenti, rösen, d'accordo? E oppure li chiamavano negri, moro, mori, brugnoli, oppure al contrario, albini, canuti, bianchi, oppure il cognome più tipico, rossi, oppure ancora grassi, grandi, piccinelli, magri, gobbi, capelli, vecchi, bassi, belli, bellini, bellomi, belletti, e ancora tosi. Tosi era riferito al fatto che i ragazzi si dovevano tosare, quindi era riferito soprattutto ai più giovani, però quelli che si tosavano, tosi, tosini, ma anche le caratteristiche morali delle persone, come ad esempio valente, valentini, gagliardi, sereni, acerbi, gementi, o ancora cognomi come pazzini, ovviamente riferiti a una certa caratteristica della persona. Quindi come modalità, altra modalità, le caratteristiche fisiche e morali delle persone. Ci sentiamo nell'ultima parte di questa trasmissione. Bentornati nella ultima parte di questa trasmissione Paroliamo con Gian Agazzi. Stiamo parlando ancora una volta dei cognomi. Vi assicuro non ne parleremo più, ma volevo chiudere questa trasmissione facendo un riassunto delle modalità con cui sono stati creati i nostri cognomi, parlando poi dell'ultima modalità, ahimè, con cui furono creati i nostri cognomi. Abbiamo parlato del patronimico, quindi il figlio di, abbiamo parlato della professione, dello status sociale, abbiamo parlato della provenienza delle persone, abbiamo parlato delle caratteristiche fisiche e morali. Chiaramente non è una legge scritta quello che vi sto dicendo, però ci si avvicina molto a capire il senso, l'origine del nostro cognome, che è abbastanza semplice. Poi chiaramente molti cognomi si sono trasformati nel tempo. Per qual motivo? Perché i parroci scrivevano questi cognomi con la penna d'oca, non avevano gli occhiali, avevano magari la candela, erano vecchi e quindi scrivevano con una scrittura abbastanza incomprensibile per i parroci che poi dovevano sostituirli, e quindi quando arrivavano i nuovi parroci magari non capivano bene cosa c'era scritto e quindi cambiavano, addirittura storpiavano i cognomi. Non ultimo, ad esempio a Casaloldo c'è una famiglia che si chiama Tonelli e abbiamo scoperto che precedentemente era chiamata Ottonelli. Ma vi faccio l'esempio di mia mamma. Mia mamma si chiama Conzadori perché derivava il cognome dai conciatori di pelle, in particolare nel Veneto c'erano tanti conciatori di pelle, infatti vengono dal Veneto i Conzadori, e i suoi fratelli, nati 6 anni dopo, furono segnati come Consadori. Probabilmente mio nonno, quando andò in parrocchia o andò anche in comune, parlò in dialetto e quindi disse: io mi chiamo Consadori, e colui che scrisse Consadori. Quindi appartenivano a due famiglie diverse, tant'è che esistono addirittura due famiglie Consadori e Consadori che derivano dalla stessa radice. Ma tagliando corto, come ultima modalità cos'era? Era quello di dare un nome di buon augurio ai bambini, perché c'era una mortalità infantile molto elevata. Pertanto ci si augurava che i bambini, oltre che nascere, potessero anche superare la fase dell'infanzia, che era la più traumatica. Pertanto c'erano cognomi del tipo Bennato, Benatti, Benati, Bonati, Bonfante, Bonfiglio, Bonavita, Buongiorno, il famoso Mike Buongiorno, che la tua giornata, la tua vita sia buona, Bontempi, che i tuoi tempi siano buoni, e cognomi di questo genere, quindi di buon augurio. E poi qual era anche la modalità per dare il cognome? Il fatto che c'erano anche tanti trovatelli, ossia alcuni bambini venivano lasciati, come ben sapete, sui gradini della chiesa, e quindi si affidava alla bontà, oppure negli orfanotrofi si affidava alla bontà di chi li tirava su, e quindi si davano cognomi come ad esempio Assenti, cioè i tuoi genitori sono assenti, oppure Incerti, il cognome dei tuoi genitori è incerto, o ancora una volta Speri in Dio, noi speriamo in Dio, o ancora meglio Dio t'allevi, che ti porti su, che ti allevi il buon Dio. Questa era la quarta modalità per fare i cognomi, li abbiamo visti tutti, vi assicuro la prossima volta non vi tedierò più con i cognomi, ma con altre storie riguardanti i nomi, la bellezza dei nomi, la bellezza delle parole, in questo nostro viaggio alla ricerca della fonte, dell'origine delle parole. Arrivederci!